Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti al quinto episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e quest'oggi parliamo del capolavoro che è Max Payne.
Prima parliamo di un po' di news. Come avrete notato da qualche episodio a questa parte abbiamo ridotto un pochino la puntata, la lunghezza della puntata, e a quanto pare sta piacendo a molti di voi.
Quindi fateci sapere se preferite questa versione più snella del programma mandandoci dei suggerimenti come il nostro amico Nicolò.
Ciao Ace, ciao Yuga, io sono Manny con F e volevo solo dirvi complimenti per il podcast, proprio veramente bello. Ho cominciato proprio a guardare, a sentire, a ascoltare le prime due puntate ed è veramente meraviglioso. L'unica cosa, non so se l'avete poi fatto nelle altre due puntate, però sarebbe bello se metteste poi più pezzi di musica come fate all'inizio, più pezzi in mezzo in maniera da farlo diventare un po' più come una radio, no? oppure una musica un po' di sottofondo, però veramente bravi, tutto quello che state facendo è meraviglioso, complimenti, be brave.
E grazie Nicolò, cogliamo proprio la palla al balzo con questo episodio, infatti sentirete un pochino più di musica inframmezzata tra i nostri vari segmenti.
E cominciamo con la prima traccia.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Il gioco di oggi è Max Payne, un gioco uscito nel 2001 per PC a cura della Remedy Entertainment e pubblicato da God Games. God Games, o Gathering of Developers, è una società che è stata fondata nel 98, di cui facevano parte la Ritual, l'Epic Games, 3D Realms e tante altre, ed è un primo modo che c'era per distribuire videogiochi pur rimanendo sviluppatori indie. Viene quindi pubblicato nel 2001 per PC e poi c'è una conversione
conversione anche per PlayStation 2 e per Xbox a cura di Rockstar, successivamente anche per Mac, Game Boy Advance e infine anche le versioni Android e iOS quando è uscito Max Payne 3. Si tratta di uno sparatutto in terza persona in stile noir e hard boiled ed è stato il mio 78esimo let's play sul canale di ben 15 episodi, di cui il primo sono i 2 minuti di spiegazione su come fare a installare e tradurre il gioco in italiano, più che altro perché essendo un gioco per PC uscito negli anni 2000 non c'è la possibilità di emularlo facilmente ma bisogna installarlo alla vecchia, e il let's play comincia ad avere già qualche annetto perché parliamo di una pubblicazione di maggio 2015.
Parlando di sviluppo del gioco, la Remedy a fine anni 90 decise, a seguito dell'uscita di Tomb Raider, di avere un loro gioco a tema con telecamera migliore e ovviamente più moderno, solo che il budget non gli permetteva di un gioco AAA,
e quindi ritroviamo molti dei personaggi, praticamente tutti, che hanno le facce dei vari creatori del gioco. Sam Lake, che è lo sceneggiatore, dà la faccia a Max Payne, e così tanti altri.
Inoltre, per mantenere i bassi costi, le cutscene sono state rese come dei fumetti
che calzano a pennello con lo stile noir di tutto il gioco, e quindi tutto è affidato alle voci dei narratori.
Cosa molto importante di Max Payne è che è il primo gioco a sfruttare il vero e proprio bullet time preso direttamente dai film di Matrix.
E pensare che questo gioco ha avuto talmente tanto successo che il bullet time lo si associa a questo gioco piuttosto che al film Matrix, di cui non è mai stato fatto una vera e propria trasposizione videoludica decente.
Il gioco inizia catapultandoci direttamente al finale del gioco, una cosa molto, molto particolare per l'epoca. Infatti vedremo Max in piedi sulla cima di un grattacielo per rilassarsi dopo aver fatto il suo dovere.
Con la famosissima frase "erano tutti morti", che dà a questo set noir in cui tutto è di ghiaccio, tutto è grigio, tutto è nero, e il protagonista è un detective hard boiled, come ho detto in precedenza, che vuol dire duro e cazzuto.
Il gioco è diviso a capitoli e il primo prologo, dopo questo intro sul finale, ci manda al primo, diciamo, flashback, ovvero a 3 anni prima, dove scopriamo che Max, che non è ancora un agente della DIA ma è un poliziotto classico, che scopre la sua famiglia massacrata da dei drogati e darsi la colpa per questo.
Invece la colpa è della droga Valkyria, che sarà protagonista in tutto quanto il gioco ed è anche tra l'altro protagonista di quello che è il film che è stato fatto di Max Payne, che è basato ma molto poco in realtà sul gioco.
Quella che è la prima vera missione del gioco, quindi, è Max, ormai infiltratosi nella malavita della città, trovare il collegamento della mafia con la droga che ha ucciso la sua famiglia, e ci ritroviamo come primo setting nella metropolitana cittadina, dove Max dovrà trovarsi con il suo collega Alex.
Il gioco come gameplay qua è molto realistico, perché non c'è una mappa per dirci dove andare, non c'è neanche un segnalino o qualcosa per dirci effettivamente dove andare, quindi sarà il nostro compito esplorare e farci strada attraverso cumuli e cumuli di drogati fino ad arrivare finalmente ad Alex Balder,
che però con un primo colpo di scena del gioco verrà ucciso con un colpo di pistola alle spalle da un misterioso scagnozzo. Max quindi verrà ingiustamente incolpato del suo omicidio e quindi si ritroverà nella situazione di dover combattere sia la malavita ma anche la polizia.
E qui parte una specie di scalata, perché quello che deve fare Max è arrivare alla vetta del clan dei Puncinello, e per farlo dovrà andare da Jack Lupino, che è un po' il luogotenente che c'è in quella zona.
Per arrivare a lui Max dovrà estorcere le informazioni a un altro boss della casa Puncinello, ovvero Vinny Gugnitti, che dopo svariate missioni a rincorrerlo per la città riuscirà ad avere queste informazioni e lo lascerà con una pallottola in corpo in un vicolo.
L'informazione è il Ragnarok, un'altra delle tantissime citazioni che hanno a che fare con la mitologia norrena. Avete sentito Balder, avete sentito Valkyria, Valhalla, si parla anche di quello, e di Ragnarok, che in realtà è un nightclub gestito appunto da Jack Lupino, e sarà nostro compito buttarci all'inseguimento all'interno di questo locale fino ad arrivare
allo scontro con Jack Lupino, che potenziato dalla droga Valkyria sarà un avversario molto ostico, oltre a essere anche psicologicamente alterato, infatti sarà una specie di satanista invocando la carne degli angeli decaduti.
Ucciso Jack Lupino, fa ingresso in scena Mona Sachs, che è la nostra protagonista femminile di questo, ma soprattutto del prossimo gioco di Max Payne 2, che è un sicario, e la sua sorella gemella Lisa Sachs è la moglie di Puncinello, il capo della mafia, e quindi decidono di collaborare da un certo punto di vista, perché effettivamente dice a Max chi è il vero cattivo da inseguire.
E il nostro Max si fiderà subito troppo di questa Mona Sachs, che lo drogherà offrendogli un drink e mettendo fine al primo capitolo della storia.
come il prologo del primo capitolo ci ha visto protagonisti di un flashback, qui abbiamo invece un sogno, anzi un incubo indotto appunto dalle droghe che abbiamo assimilato durante la fine del capitolo 1.
Incubo che ci riporta nella casa iniziale di Max e della sua famiglia, che dovrà rivivere suo malgrado l'uccisione della famiglia. In questo caso l'angoscia di Max viene rappresentata dal fatto che lui non riesce mai a arrivare alla stanza della moglie e della figlia, perché lo schema si allunga, quindi le stanze diventano più lunghe, i corridoi infiniti, e si ritroverà in un vero e proprio labirinto macchiato di sangue per arrivare alla scena del crimine.
Viene usata anche la distorsione del campo visivo proprio per dare questo senso di incubo e di labirintite quasi, e un costante pianto della bambina che mi ricordo ancora oggi, perché ci ho passato ore dentro quel labirinto prima di riuscire ad uscire.
Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
Ripresosi dall'incubo e dagli effetti della droga Valchiria, Max si ritroverà imprigionato insieme a Frankie Niagara, uno sgherro di Pulcinello che sarà lì per ucciderlo con la sua patentata mazza da baseball. E qui facciamo conoscenza di una delle mascotte del gioco, ovvero Capitan Mazza da Baseball,
che è una striscia fumetti che vediamo alternata al fumetto invece che viene utilizzato per raccontare la storia. Max riuscirà a liberarsi e ad un certo punto conoscerà Vladimir Lem, che è uno della mafia russa invece, non della mafia italiana come il Pulcinello,
il quale sponsorizzerà la vendetta di Max Payne, che a questo punto deve uccidere il capo della mafia, il boss Pulcinello. E quindi Vlad gli proporrà togliere dalla circolazione un suo sgherro ormai passato al nemico, impossessandosi della nave Caronte e del suo carico di armi.
Max, se fosse stato un poliziotto normale, avrebbe detto di no, ma visto che ormai ha la polizia contro ed è uno che vuole arrivare al suo obiettivo, decide di accettare. E quindi abbiamo una parte di missione ambientata sulla Caronte, cercheremo di andare sempre più avanti giustificando in questa maniera le armi che diventano sempre più tecnologicamente avanzate, fino alla battaglia boss con appunto il proprietario della Caronte, e riusciremo ad arrivare alla Colt Commando, che è l'arma più forte del gioco.
Armato di tutto punto, Max quindi decide di andare direttamente da Don Pulcinello e lo raggiungerà nel suo ristorante,
ma sarà una trappola perché improvvisamente il locale esplode e abbiamo una sequenza in cui dobbiamo uscire velocemente da questo ristorante perché sta andando completamente a fuoco.
Un altro intervento di Vlad salverà Max dall'esplosione del locale e lo porterà direttamente alla villa di Don Pulcinello, che ricorda un po' la villa di Scarface,
che è anche stata citata in Vice City. All'interno della villa affronteremo il trio del Don, che sono tre boss uno di seguito all'altro, per poi finire arrivando direttamente al Don.
Qui scopriremo che la sorella di Mona, ovvero la compagna di Don Pulcinello, sarà stata uccisa dallo stesso, ma quella che sembra essere una squadra speciale stile SWAT si anticiperà uccidendo Don Pulcinello e mettendoci fuori gioco iniettandoci dell'altra droga.
Ma chi è a capo di questa squadra se non Nicole Horn, un personaggio che appare completamente dal nulla e che sembra essere dietro la Aesir Corporation.
E anche questa volta il capitolo si conclude con la scoperta di un nemico ancora maggiore rispetto a prima e con un altro incubo di Max.
Questo incubo che apre il terzo e ultimo atto del gioco è ancora un incubo che ha a che fare con la sua famiglia, ha a che fare con anche quello che gli ha detto Jack Lupino, quindi la carne degli angeli decaduti e tutte le frasi che sentiamo all'interno del gioco che ritornano e si mescolano tutte quante in questo incubo ancora peggiore.
Ripresosi da questo ennesimo incubo, Max si dirige allora all'acciaieria Cold Steel, dove scopre che stanno fabbricando la Valchiria. Qui si scoprirà anche l'origine l'origine della droga Valkyria, inizialmente chiamato progetto Valhalla, che non è altro progetto del super soldato portato avanti da Nick Hornby e la sua Azure Corporation, progetto che inizialmente fallisce ma decide comunque di portarlo avanti sotto forma di droga.
E qui, visti i metodi illegali con cui viene sviluppata questa droga, riesce a scoprire che effettivamente la moglie di Max era dietro tutto questo, cioè stava per scoprire la verità ed è stata uccisa da dei drogati proprio mandati da Nicole.
Quindi, oltre all'obiettivo di redenzione di Max, adesso c'è anche la vendetta personale direttamente per la sua famiglia. E dopo aver scoperto tutte queste cose, Max purtroppo non farà in tempo a raccogliere abbastanza prove, perché verrà attivato il congegno di autodistruzione per eliminare ogni prova possibile.
E dopo questa rocambolesca fuga decide di andare a trovare BB, che è il suo vecchio partner, insieme ad Alex, ma facendo 2 più 2 capisce che effettivamente BB è un traditore, quindi lo sfida a duello all'interno di un silo sparcheggio e alla fine riusciremo ad uccidere anche lui.
Fa quindi la sua comparsa un nuovo personaggio, ovvero Alfred Wooden, che fa parte di una loggia per il controllo di New York e chiederà a Max un favore reciproco, come precedente aveva fatto Vlad.
Infatti lui vuole essere a capo del circolo interno che ha come membro Nicole Horn della Azure Corporation, quindi semplicemente gli chiede: elimina lei e io divento il capo
e userò le mie amicizie per scagionarti da ogni accusa. Dà quindi appuntamento a Max alla sede dove si ritroverà questo circolo interno,
ma Nicole Horn è stata più furba di tutti e infatti uccide tutti quanti, compreso lo stesso Alfred Wooden, che poi però si scoprirà aver finto la propria morte.
Max Payne, quindi esasperato, deciderà di andare a testa bassa all'Azure Corporation per finire quello che ha iniziato.
E salendo questo grandissimo grattacielo incontrerà anche Mona Sachs, che è lì per vendicarsi della sorella, ma che riceverà una pallottola in testa e svanirà all'interno di uno degli ascensori.
Anche qui il gioco ci lascia in sospeso, perché l'ascensore su cui era atterrata Mona dopo essere stata ferita risulterà vuoto, quindi non sappiamo se effettivamente sia morta o meno.
Infine raggiungeremo la cima del palazzo, dove la nostra cattiva Nicole Horn sarà su un elicottero e starà cercando di scappare, e qua parte la sequenza finale del gioco,
che a dispetto di un classico sparatutto non è incentrata sull'azione, quindi sull'abbattere l'elicottero a forza di spararli, bensì ha una componente puzzle. Infatti Max dovrà sparare ai tiranti che reggono l'antenna radio posta sopra il grattacielo della Azure per farlo cadere sull'elicottero della Horn.
E poi esplosioni, e alla fine rivedremo l'inizio, quindi di nuovo la telecamera salirà, andrà davanti a Max e Max dirà la frase come all'inizio: erano tutti morti.
Nell'epilogo vediamo quindi i poliziotti che scortano Max nella loro auto per portarlo alla centrale, ma vedremo tra le persone accorse ad osservare la scena Alfred Wooden, che quindi si è salvato, incrocerà lo sguardo con Max e Max, sapendo dell'accordo, finirà il gioco sorridendo.
Una parola per definire questo gioco è escalation, cioè salite e discese. Abbiamo una salita dal punto di vista della violenza, un'escalation di violenza, sempre più persone che muoiono, sempre più sangue e sempre più armi.
È una discesa invece sia psicologica che fisica, infatti Max sarà sempre più esasperato e psicologicamente disturbato, e anche fisicamente, con il protrarsi delle missioni, sarà sempre più ferito.
Infatti non ci sono i medikit o i cerotti per potersi curare, quindi a riportarsi nella versione normale, ma ci sono gli antidolorifici, quindi in realtà è semplicemente un modo per non sentire il dolore, ma le ferite ci sono. Inoltre c'è anche una scalata proprio di potere, perché partiamo da criminali di basso rango all'interno delle metropolitane e poi finiamo con complotti internazionali e circoli interni e logge massoniche di questo tipo, che è un modo bellissimo di interpretare la difficoltà sempre maggiore del gioco. Quindi anziché essere boss sempre più grossi, come si fa ad esempio nei giochi fantasy, qua si va a potere sempre più alto.
Come detto, ci sono anche diversi riferimenti alla mitologia, come le succitate divinità nordiche, ma anche riferimenti alla Divina Commedia, per esempio, se vogliamo, con Max che discende prima all'inferno per combattere la carne degli angeli decaduti, fino ad arrivare e salire in paradiso del grattacielo finale per trovare sollievo.
Questo gioco in totale è un bel gioiellino, infatti ha preso un bel 89 nella versione per PC da Metacritic, e nella complesso vedo dei 4,5 su 5, dei 9, degli 8, insomma questa è più o meno ciò che ha ricevuto. Vedendo le critiche che sono state fatte, secondo me molto ingiustificate, sono relative all'espressività facciale dei personaggi, che effettivamente hanno solo quell'espressione lì perché sono cartonati degli sviluppatori, ed il fatto che non esista una modalità multiplayer. Però questo è un gioco story driven, quindi guidato dalla storia, e va giocato in questa maniera. Oltre al fatto che hanno anche commentato il fatto che non sia rigiocabile, però io ogni anno mi trovo a rigiocarlo in qualche maniera e cercare anche di farlo in meno tempo possibile o in qualche maniera complicata. Tra l'altro il seguito Max Payne 2 è proprio geniale nel poter rifare alcune missioni nella maniera più bella possibile,
perché il bullet time ti permette di sperimentare modi sempre diversi per gestire la sparatoria, molto cinematografica. Quindi Ace, che voto diamo a questo gioco?
Io do 8 pallettoni su 10 a distanza molto ravvicinata. Però. E tu, Yuga?
Io invece do 8 painkiller su 10.
Siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Vi ricordo che se volete contribuire alla puntata potete fare come Nicolò e mandarci un vostro vocale tramite l'applicazione anchor.fm. Se ci ascoltate tramite lì basta farsi un account e mi ci mandate un vocale, come fate su WhatsApp ad esempio,
o ascoltarci sulla vostra piattaforma preferita, e soprattutto ricordate di condividere il podcast con amici, parenti e criceti.
Se volete consigliarci un episodio da fare, mi raccomando andate sul mio canale YouTube e diventate uno dei coraggiosi. Abbonandovi al canale avete la possibilità di parlare direttamente con me e potremo parlare delle future puntate del podcast.
Trovate inoltre tutte le informazioni necessarie sul sito www.acethebrave.it.
Grazie per l'ascolto, io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.